È il giorno della morte di Gesù, il secondo del Triduo Pasquale, il Venerdì Santo. Ogni giorno è benedetto proprio perché è voluto dal Padre Santo. E pertanto, se è così, ogni giorno ha una propria spiritualità, ha un proprio significato. Come una celebrazione eucaristica non è mai uguale all'altra, anche se il canovaccio è lo stesso, ma è profondamente diversa, non soltanto perché ci sono delle letture diverse, ma perché ci sono persone che invocano lo Spirito di Dio e quelle persone vivono la fede in quel particolare momento. Quale fede? La fede in Gesù Cristo morto e risorto. Ogni giorno, come già detto, ha una propria spiritualità e occorre comprendere bene la spiritualità, soprattutto di questi giorni così peculiari e irripetibili come quelli che costituiscono il Triduo Pasquale. La spiritualità di questi giorni si può percepire e anche comprendere grazie ai simboli, grazie ai gesti, grazie alle azioni che vengono fatte durante la celebrazione e anche alle azioni che vengono fatte fuori della celebrazione. A cosa mi riferisco in particolare? È molto semplice, basta avere occhi per vedere. L'altare dove si celebra viene spogliato dopo la messa vespertina in Cena Domini del giovedì, il primo del Triduo Pasquale. Già questo gesto che viene post celebrazione eucaristica, al di fuori per cui dell'Eucarestia, è significativo e non è certamente casuale. Anche se viene fatto non soltanto pochi minuti, ma anche forse qualche ora dopo la celebrazione, la spoliazione dell'altare, ma è un gesto che anche se non viene visto, ma non è, come detto, casuale. Perché viene spogliato l'altare? È abbastanza semplice di immediata comprensione, perché non viene più celebrata l'Eucarestia dai ministri ordinati. Pertanto la mensa è spoglia. La mensa viene rivestita soltanto quando si può celebrare l'Eucaristia. La mensa verrà rivestita a Pasqua, ma in attesa della Pasqua viene spogliata la mensa, viene tolta la tovaglia dall'altare. Tovaglia bianca perché indica la purezza del sacrificio che viene compiuto nell'altare. Una breve parentesi per inciso, quel sacrificio certamente non è come quello di Gesù, ossia non è nella forma stessa di Gesù, non è ovvero cruento, ma è un sacrificio che si ripresenta nel mistero, come afferma il Concilio, come ha affermato Melius di Trento tanto tempo fa. Non è più in forma cruenta, non c'è spargimento di sangue come nel sacrificio di Cristo, ma viene ripresentato nel mistero, dove il mistero non vuol dire buio, ovvero fidati in maniera cieca, ma viene ripresentato nella fede. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che è attraverso l'azione del Santo e Divino Spirito che si attua il sacrificio. Per cui ecco perché è importante l'invocazione dello Spirito da parte delle persone presenti che in quel momento formano il corpo di Cristo che è la Chiesa, la Ecclesia. Chiusa la breve parentesi. Andando fuori dall'inciso, apertis verbis, allora il Venerdì Santo è il giorno in cui il cristiano fa memoria prima di tutto di uno degli aspetti fondamentali di Gesù, la sua morte. La morte è un momento importante, è uno dei momenti più importanti per Gesù e non solo, ma per ogni persona. È uno di quei passaggi che verranno ricordati dagli uomini e da Dio. Saranno impressi nella memoria degli uomini e nella memoria soprattutto in particolare di Domine Dio. La morte come la nascita sono due passaggi istituzionali, o meglio, sono passaggi cruciali della vita di ogni persona, così come di Gesù. Sì, ho detto della vita perché la morte è un passaggio della vita. Ecco l'antropologia cristiana, usando una parola un po' altisonante. Ecco la visione dell'uomo e sull'uomo evangelica, squisitamente evangelica. La morte è la soglia, per cui è fondamentale per una persona. Siamo arrivati al momento fondamentale di tutta l'esperienza gesuana, di Gesù. La morte è il passaggio fondamentale che costituirà poi l'inizio della salvezza. Per poter parlare di storia salutis, di storia della salvezza, bisogna passare necessariamente, di fatto, attraverso la morte di Gesù. Occorre passare per questo passaggio. Non si può evitare, non ci sono scorciatoie. È un passaggio obbligato. È la porta stretta, usando, anche se non pertinente in maniera sufficiente il paragone, ma è la porta stretta alla morte, in cui ci si deve abbassare, in cui Gesù si deve abbassare. L'Apostolo è molto chiaro in questo. È passato Gesù attraverso una morte e una morte di croce, una morte ignominiosa, una morte passata attraverso la croce che era riservata ai farabutti, ai delinquenti. Prima di passare alla lettura del testo scelto, credo sia opportuno e forse anche necessario soffermarsi un altro po'. Da cosa è caratterizzata la giornata del Venerdì Santo? È caratterizzata da un'azione liturgica che di solito passa sottotono. Un'azione che si situa nel cuore della giornata, nell'ora nona, usando un'espressione particolare, usando un'espressione peculiare, usando l'espressione propria canonica cattolica, l'ora nona. Nell'ora nona c'è un'azione particolare. Nell'ora che corrisponde al primo pomeriggio, dopo un'altra ora particolare che per il cristiano ha un significato evocativo, l'Angelus, che viene pregato a mezzogiorno, ora particolare, l'ora in cui suona la campana che richiama alla preghiera, la campana richiama al valore della preghiera, richiama l'uomo alla preghiera. Quando sei al lavoro, quando sei a scuola, la campana suona e ti richiama il valore e anche il dovere della preghiera, meglio, la necessità della preghiera, dove la necessità parte dall'anima. Pertanto, questa azione liturgica che non è celebrazione eucaristica, perché la Chiesa, come già detto, non celebra Eucaristia. Questa azione liturgica viene chiamata liturgia della Passione. Nonostante che ci siano poche persone, ma comunque di fatto ha un significato profondo questa azione liturgica. Una prima parte di questa azione liturgica consiste nell'ascolto della parola di Dio. con la lettura della Passione e con una preghiera dei fedeli che è molto particolare, in quanto dopo la preghiera letta dal ministro c'è una pausa di silenzio, di raccoglimento e poi il ministro ordinato raccoglie l'intenzione letta nella preghiera, raccoglie le intenzioni espresse in silenzio dai fedeli presenti e legge una colletta che, diciamo, riassume, o meglio, mette insieme l'intenzione della Chiesa e le intenzioni dei fedeli e le presenta al Padre. Al termine di questa prima parte c'è un aspetto molto importante. C'è l'esposizione della croce. Una croce però che è particolare perché è senza il corpo di Gesù. Non c'è l'uomo della croce. C'è soltanto il legno della croce, stoltezza per i giudei e obbrobrio per i pagani. Non soltanto non c'è l'uomo della croce, non c'è il Salvatore su cui fu appeso il Salvatore del mondo, come canta un inno antico, a cui viene appeso il Salvatore del mondo, è stato il patibolo, ma allo stesso tempo il trono, dicono alcuni padri. Ma questa croce ha un'altra particolarità, oltre alla prima che è fondamentale, che non c'è il corpo di Gesù, il corpo fatto di carne e ossa. Questa croce è velata e viene piano piano scoperta, e intanto, mentre viene scoperta, viene cantato Ecce ligneum crucis, ecco il legno della croce. Venite, adoriamo. Viene innalzata per alcune volte la croce. E intanto, mentre si svela la croce e si alza, c'è il canto, ecco il legno della croce, che può essere accompagnato anche da alcuni salmi, di solito sono tratti dal profeta Isaia del servo sofferente, che si legano bene al momento. L'adorazione della croce, che senso ha adorare la croce, che poi fra l'altro è senza l'uomo della croce. Volendo dare una risposta alla domanda sul senso dell'adorazione della croce, è fondamentale avere presente che la croce non si adora in quanto tale, ma in quanto è stato appeso ad essa il Salvatore del mondo. Per cui la croce, il legno della croce, è sempre legata all'uomo della croce. I cristiani non adorano il patibolo, non adorano la sofferenza, non adorano lo strumento di morte, ma adorano lo strumento di salvezza. E lo strumento di salvezza si trova accanto. Si trova nello strumento di morte. Lo strumento di salvezza è l'uomo della croce che ha un nome, Gesù, ed è diventato il Salvatore del mondo. A quella croce sono stati crocifissi i peccati degli uomini. Ho già riflettuto, seppur brevemente, su questo aspetto, per cui non ripeto, ma occorre tenerlo ben presente nel cuore. A partire da questi aspetti, andando avanti, passo alla lettura del testo. Presero dunque in consegna Gesù, portando la croce da sé, uscì verso il luogo detto del Teschio, in ebraico si chiama Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra. E nel mezzo Gesù. Pilato aveva scritto anche un cartello, l'aveva posto sopra la croce. Vi era scritto: Gesù il Nazoreo, il re dei giudei. Molti giudei lessero questo cartello perché il luogo dove fu crocifisso Gesù era vicino alla città ed era scritto in ebraico, latino e greco. I sacerdoti capi dei giudei tentarono di dire a Pilato: non lasciare scritto il re dei giudei, ma scrivi: costui disse, sono il re dei giudei. Rispose Pilato: ciò che ho scritto, ho scritto. I soldati, quando crocifissero Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti, una parte a ciascun soldato ed anche la tunica. Ma la tunica era senza cucitura, tessuta dalla parte superiore, tutta di un pezzo. Dissero dunque fra di loro: non dividiamola, ma tiriamo a sorte di chi sarà. E così che si compì la scrittura che aveva detto: si sono spartite fra loro le mie vesti, e per il mio vestito hanno tirato la sorte. Queste cose fecero i soldati. Vicino alla croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Clopa e Maria Maddalena. Gesù dunque, visti la madre e presso di lei il discepolo che amava, dice alla madre: donna, ecco tuo figlio. Quindi dice al discepolo: ecco tua madre. Da quell'ora il discepolo la prese in casa sua. Dopo ciò, sapendo Gesù che già tutto era compiuto, affinché si adempisse la scrittura, dice: ho sete. C'era là un vaso pieno di aceto. Fissata dunque una spugna imbevuta di aceto ed un ramo di sopo, glielo accostarono alla bocca. Quando ebbe preso l'aceto, Gesù disse: tutto è compiuto, e chinato il capo, rese lo spirito. Ho scelto in lettura semicontinua il quarto evangelista, ossia San Giovanni, che racconta e mette per iscritto la crocifissione e la morte di Gesù, portando la croce da sé. Questa espressione scritta non è casuale, perché sottolinea l'autonomia e il dominio regale di Gesù durante la sua passione. È il protagonista. Come già detto altre volte, Gesù non subisce la passione, la vive da protagonista. Ci può essere anche un'allusione sottile ad Isacco, che porta da sé la legna del sacrificio. Ma al di là di questa allusione, al di là di eventuali forzature del testo, anche se il tema del sacrificio volontario di Isacco era molto sviluppato all'epoca di Gesù, ma comunque l'evangelista Giovanni scrive questo, a differenza dei sinottici che raccontano l'aiuto prestato a Gesù nel portare la croce da Simone di Cirene, che è passato tranquillamente fino ad oggi. Infatti, nelle stazioni di quella che viene chiamata Via Crucis, una stazione proprio ricorda l'aiuto nel portare la croce, per cui Gesù non è solo a portare la croce, non è solo a portare il flagello, anche se verrà costretto Simone di Cirene a portare, ma comunque di fatto c'è un aiuto. Giovanni qui dimostra un interesse più di carattere teologico che di precisione storica. La croce che Gesù porta è soltanto una parte, è composta da due parti. Lui ne sta portando una parte che viene chiamata non a caso patibolo. L'altra parte era già posizionata nel luogo fissato per l'innalzamento. Il luogo previsto era chiamato luogo del teschio, ma in ebraico si dice Golgota o Gulgota o Gulgolet, che significano comunque le parole espresse per voce poco fa di teschio. Una tradizione pia, ricordata da Origene, faceva derivare il nome dal teschio di Adamo, sepolto sotto il Calvario. Infatti, nella tradizione cristiana popolare, ed è anche significativa, di solito sotto la croce, con l'uomo della croce, c'è un rilievo fatto comunemente di pietra, dove ci sono le tre colline che stanno a significare i tre luoghi della croce, dove sono stati crocifissi Gesù insieme alle altre due persone, ma sotto queste tre colline c'è raffigurato il teschio, che è la morte. E sopra queste tre colline di pietro, di solito nella collina centrale viene predisposto un foro e lì viene messa la croce. Si trovano via via girando per le chiese nazionali, ma anche al di fuori della nazione, queste basi a cui vengono messe le croci. Un problema discusso è se l'attuale luogo del Calvario e del Sepolcro possa corrispondere al luogo storico. Gli scavi confermerebbero la tesi che su questo luogo, anche se ora si trova dentro alle mura di Gerusalemme, al tempo di Gesù stava fuori le mura, proprio per l'aspetto che ho detto, in quanto le morti ignominiose dovevano essere al di fuori della città. Sarà cacciato fuori, infatti, come già detto in altra riflessione, dalla città santa, da Gerusalemme. Il condannato veniva crocifisso con dei chiodi oppure con una corda. Giuseppe Flavio chiama la morte in croce la più miserabile delle morti. Giuseppe Flavio è un autore che viene considerato extrabiblico, ma è una fonte chiamata attendibile, extrabiblica, dove si possono trarre delle informazioni attendibili, anche non, ma comunque soprattutto quelle storiche, quelle indicazioni che possono sembrare non rilevanti, ma comunque di fatto rivestono anche una certa importanza per ricostruire il puzzle dei fatti. Era scritta in latino, ebraico, greco. Le scritte poliglotte erano abbastanza comuni nell'antico Medio Oriente, se ne trovano addirittura in cinque lingue. L'ebraico era la lingua della religione, il latino quella della politica, il greco quella della cultura, cosicché la scritta veniva a essere una proclamazione universale della regalità di Cristo contro la volontà delle autorità giudaiche. Pilato, anzi, in questo caso, forse perché già seccato di aver dovuto accondiscendere controvoglia alle loro già precedenti richieste, dà un netto diniego. E infatti la proclamazione scritta rimane con quella frase lapidaria: ciò che ho scritto, che poi è passata alla storia e anche addirittura è venuto come modo di dire consueto o non. Le vesti appartenevano ai soldati che eseguivano la crocifissione. Dalle parti che fanno si può arguire che il gruppo di soldati era una quaterna. La tunica era una specie di sottoveste tessuta di un solo pezzo. Anche questo uso è attestato. Vicino alla croce di Gesù, secondo i sinottici, Matteo, Marco e Luca, il gruppo guardava da lontano al momento della morte di Gesù. Sono però indicazioni abbastanza generiche in relazione ad un luogo ristretto come doveva essere quello del Calvario. Le donne ricordate possono essere tre o quattro, a seconda che si identifica la sorella di sua madre con Maria di Clopa, altra variante è Maria di Cleopa, oppure la si considera un personaggio a sé. Comunque la struttura grammaticale favorisce due binari. sua madre e sorella di sua madre, Maria di Clopa e Maria Maddalena. I sinottici nominano Maria Maddalena, Salome, madre dei figli di Zebedeo, una Maria, madre di Giacomo e Giuseppe, madre di Giacomo e di Oseto, di Giacomo, e poi Giovanna. Ciascun evangelista quindi nomina tra il gruppo delle donne quelle che erano maggiormente conosciute nella sua tradizione. Maria Maddalena comunque è ricordata da tutti. L'evangelista non è interessato alle donne ai piedi della croce, ma soprattutto a un binomio che emerge, la madre, il discepolo amato. Questi due versetti infatti sono unici, non hanno paralleli. La formula che Gesù usa potrebbe essere una formula di adozione, anche se la formulazione è lievemente diversa, non ecco, ma essa è. In ogni caso, a livello storico, aveva certamente il senso di affidare la madre alle cure del discepolo amato. Ma c'è anche, ed è quello che interessa, credo, a mio modesto parere, all'evangelista, un senso teologico più profondo, nell'episodio apparentemente così semplice. Già Origene identificava il discepolo amato con ogni cristiano. La identificazione di Maria con la Chiesa, madre spirituale, data dal IV secolo, sarà sviluppata in forme diverse. Qui si è fondato il senso della maternità spirituale di Maria, assunta poi anche dal Magistero cattolico e divenuta dottrina comune. Sapendo Gesù che tutto già era compiuto, dall'inizio alla fine della sua passione Gesù rimane cosciente della sua ora. Probabilmente il compimento riguarda tutta la passione, con uno sguardo complessivo al passato che si conclude al presente. Il verbo è infatti al perfetto, affinché si adempisse la scrittura. Non dice l'Evangelista di quale scrittura si tratta nella citazione, ma dice genericamente, ma con un intento ben definito scrittura, quindi c'è l'intento del compimento. Comunque, volendo andare a indagare sui candidati versetti più probabili a cui si riferisce l'espressione affinché si adempisse la scrittura, un candidato potrebbe essere il libro dei Salmi: mi danno fiele in cibo e nella mia sete mi fanno bere aceto. Qualche altro potrebbe essere arido come coccio il mio palato, attaccata alle fauci e la mia lingua. L'aceto è la posca, bevanda fatta di aceto misto con acqua che i soldati di solito usavano per dissetarsi. Fissata dunque una spugna ad un ramo di sopo. Di sopo è una pianta che cresce sui muri. Ce ne sono di specie diverse, ma anche le più grandi sembrano possano servire allo scopo. Di solito serviva per aspergere. Da qui l'origine della variante giavellotto. Tutto è compiuto. Gesù spira, annunciando solennemente il compimento dell'opera del Padre, rese lo Spirito. Ossia, in questo qualcuno vede un offrì lo Spirito. Si parla di quale Spirito? Santo. Si parla per cui del Paraclito, di quel Paraclito che Gesù aveva annunciato e promesso, anche se lo Spirito però verrà dato dal Signore risorto. Proseguo la lettura. I giudei, siccome era giorno di preparazione, perché i corpi non rimanessero sulla croce di sabato, quel giorno era infatti solenne, chiesero a Pilato che spezzassero loro le gambe e venissero rimossi. Vennero dunque i soldati, spezzarono le gambe del primo e dell'altro che erano stati crocifissi con lui. Venuti da Gesù, siccome lo videro già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con un colpo di lancia gli trafisse il fianco, ne uscì subito sangue e acqua. Colui che ha visto ha testimoniato, e la sua testimonianza è verace, e lui sa che dice ciò che è vero, affinché voi crediate. Questo avvenne, infatti, affinché si adempisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. Ancora un'altra scrittura dice: guarderanno a colui che hanno trafitto. Dopo questo, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma segreto per paura dei giudei, chiese a Pilato di togliere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Venne dunque e tolse il suo corpo. Venne anche Nicodemo, il quale già prima era andato da lui di notte, portando una mistura di mirra e aloe di circa 100 libbre. Presero dunque il corpo di Gesù, lo avvolsero con bende assieme ad aromi, secondo l'usanza di seppellire dei giudei. Nel luogo in cui fu crocifisso c'era un orto, e nell'orto un sepolcro nuovo, in cui non era ancora stato posto nessuno. Là, a causa della preparazione dei giudei, dato che il sepolcro era vicino, deposero Gesù. Quel giorno di sabato era infatti solenne, letteralmente grande. Questa dicitura per designare un sabato che coincide con una festa, nel caso si tratterebbe della Pasqua, non è attestata nell'antico giudaismo. Si dice però che il 15 di Nisan, Pasqua, è un giorno santo, lo afferma infatti il libro dell'Esodo. Chiesero a Pilato che spezzassero loro le gambe. Questa è una pratica per affrettare la morte. Infatti, nel 1968 in Palestina, in un ossario, fu scoperto un corpo di un uomo crocifisso risalente al primo secolo e si notò che le gambe erano spezzate e che aveva i piedi trapassati dai chiodi, proprio come è successo a Gesù. Siccome lo videro già morto, non gli spezzarono le gambe. Evidentemente la richiesta dei giudei è stata accolta ed eseguita. È una richiesta dei giudei proprio a motivo della festa. Però fa eccezione Gesù, in modo misterioso, perché è già morto. Gli trafisse il fianco. Secondo la tradizione etiopica, e secondo i cosiddetti atti di Pilato, che rientrano negli apocrifi, ossia in quelle narrazioni non ritenute canoniche e quindi non rientranti nei libri riconosciuti come canonici dal Concilio di Trento, hanno precisato che si trattava del lato destro. Non si tratta né del cosiddetto colpo di grazia, tantomeno di un atto di ostilità. È un'azione apparentemente senza senso, ma però ha un profondo significato teologico, ciò che proprio interessa all'Evangelista, perché subito dopo l'Evangelista annota: subito uscì sangue e acqua. Di questo fenomeno i periti, i medici, hanno dato diverse spiegazioni, che comunque in ogni caso indicano la possibilità del fatto. Quanto al senso simbolico, sottolineato dalle parole, anche gli esegeti sono di diverse aree. Alcuni vedono un simbolo profetico del dono dello spirito nell'acqua, in relazione alla morte di Gesù, nel sangue. Altri il segno del sacrificio della vittima. Il sacerdote, secondo la prassi veterotestamentaria, doveva dare il colpo al cuore alla vittima per far riuscire il sangue. Un senso secondario è quello sacramentale, riferito ai sacramenti dell'iniziazione cristiana, i primi due, battesimo ed Eucaristia. Colui che ha visto ha testimoniato. L'Evangelista rimanda al testimone oculare e alla sua testimonianza per affermare che corrisponde alla realtà. Ma si tratta di un fatto misterioso e altamente significativo, tanto che dovrebbe condurre alla fede. Infatti l'affermazione affinché voi crediate è proprio per questo scopo. E lui sa, riferito a colui che ha visto, anche se c'è una discussione sull'identità di questo lui, alcuni lo identificano con Dio, altri con Gesù, può essere che si tratti del testimone oculare che sta all'origine della tradizione. Non gli si era spezzato alcun osso. Questo testo si trova nella descrizione del rito che riguarda l'agnello pasquale in Esodo. Gesù è elevato sulla croce è quindi il nuovo agnello pasquale per la nuova alleanza. Guarderanno a colui che hanno trafitto. I nemici che guardano dovrebbero riconoscere la vittoria di Gesù, mentre i disposti alla fede sono invitati a identificarsi con il discepolo amato e quindi credere. La sepoltura è la scena seguente, Giuseppe di Arimatea. La sepoltura non la racconta soltanto il quarto evangelista, ma trova paralleli con i sinottici. Anche Giuseppe di Arimatea è ricordato dai sinottici ed è ricordato sempre in relazione alla sepoltura di Gesù. La località di Arimatea ancora non è stata identificata, perciò sono varie opinioni. Si tratta in ogni caso di un discepolo della Giudea, benestante, anzi ricco, apparteneva al Sinedrio. Comunque, nell'Evangelista emerge di questa persona la paura. Ha paura dei giudei, ciò che Giovanni condanna. Ma qui si riscatta e viene presentato come un discepolo coraggioso. Viene citato anche Nicodemo e per fare capire, Giovanni fa un inciso che era andato precedentemente di notte da Gesù. Lo ha raccontato lo stesso evangelista che era andato di notte, per cui crea un legame. Questo inciso ha lo scopo di dare al suo racconto evangelico una maggiore unità, di costituire un filo, una mistura di mirra e aloe di 100 libbre circa. La mirra è una resina odorosa che gli egiziani usavano per la imbalsamazione. L'aloe è una polvere aromatica di sandalo usata per profumare ambienti o vestiti, ma comunque non per sepoltura. Probabilmente veniva usata per camuffare il cattivo odore. Presero dunque il corpo di Gesù. Questa espressione particolare, presero, accolsero, è un simbolo dell'accoglimento di Gesù nella fede. Lo avvolsero con bende. Anche qui è lo stesso. C'era un orto, probabilmente come il sepolcro apparteneva a Giuseppe di Arimatea, che, essendo benestante, aveva proprietà terriere. L'inclusione con l'orto all'inizio del libro della Passione evidenzia la sua unità letteraria, un sepolcro nuovo in cui non era ancora stato posto nessuno. La particolare qualifica nuovo si trova anche in altro evangelista, nello specifico Matteo, mentre l'altra specifica in cui non era posto ancora nessuno si trova ugualmente in altro evangelista Luca. Questa sottolineatura ha forse carattere apologetico per indicare che la tomba di Gesù si distingueva molto bene dalle altre e quindi, e questo è importante, la risurrezione non poteva spiegarsi con un eventuale errore. Il luogo della sepoltura era vicino al Calvario, come nella tradizione del sepolcro di Gesù a Gerusalemme, che a pochi passi dal luogo della crocifissione. Pare che questo luogo fosse riservato a personalità di una certa importanza. Fatta questa carrellata didascalica di natura storico-teologica del racconto raccontato dall'Evangelista, concludo con alcuni aspetti che sono a corredo, anche se non riferenti al testo in maniera stretta. Tornando al significato spirituale del giorno, del secondo giorno del triduo pasquale, il venerdì, la Via Crucis è più nota rispetto all'azione liturgica, che di per sé è l'unica azione liturgica del Venerdì Santo che ho raccontato, seppur brevemente, nel limite prima. La Via Crucis del Venerdì Santo è più notoria. Accanto alla Via Crucis, Giovanni Paolo, di fresca memoria, che è morto 15 anni fa ed è stato proclamato santo, ha introdotto anche la via Lucis, la via della luce. Ma nella prassi cristiana la via Crucis è conosciuta ed è anche stata ed è praticata sia a livello comunitario sia anche a livello personale. Anticamente e ancora oggi viene fatta, anche se in modo minore, la processione del Gesù morto, che è altra cosa rispetto alla Via Crucis e anche ovviamente all'azione liturgica del Venerdì Santo. Queste note, che sono un po' a corredo di ciò detto, sono non soltanto informative, e non credo sia necessario più di tanto neanche l'informazione perché sono notorie, ma hanno un carattere particolare perché? Perché desidero sottolineare come poi i cristiani hanno fatto proprio il racconto evangelico, lo hanno elaborato, per cui la Via Crucis, la processione del Gesù morto, che sono fatti popolari, fanno parte di una elaborazione del popolo di Dio. Questo credo sia importante. Pertanto ho detto proprio che queste notizie sono a corredo, ma per far riflettere soprattutto sull'aspetto detto poco fa, cioè sulla elaborazione del popolo di Dio. Il popolo di Dio ha elaborato i vari tratti della passione di Gesù e ha cercato di presentarli così, attraverso appunto le cosiddette stazioni, cioè i momenti fondamentali della passione e morte di Gesù. Un breve inciso e concludo. Quando si parla di sensus fidei del popolo di Dio, credo è anche questo. Il sensus fidei del popolo di Dio, cosa è? È un'espressione che è stata usata dal Concilio Ecumenico Vaticano II, ma anche successivamente nei testi post-conciliari, che vuole significare proprio il fatto che al popolo di Dio appartiene una elaborazione del dato evangelico, una elaborazione che è frutto dell'anima e dell'intelligenza. Il sensus fidei del popolo di Dio ovviamente si esprime nei suoi livelli propri, nei suoi livelli idonei, su argomenti di una certa rilevanza. Il popolo di Dio non può sbagliare quando crede per tanto tempo in maniera continuativa a un certo fenomeno. La gerarchia ecclesiastica, quindi soprattutto gerarchia ecclesiastica intesa come vescovi insieme al Papa, non fanno altro che recepire questo e dare valore a questo. E come danno valore soprattutto il magistero petrino, il magistero papale, come dà valore? Proclamando che è un dato che si deve credere. Ecco che qui viene fuori tutto l'aspetto della infallibilità pontificia, che non vuol dire che il Papa non può sbagliare, perché errare è umano, lo dice anche la massima latina. Ma vuol dire che il Papa, quando accoglie l'elaborazione del cuore, dell'anima e del cervello del popolo di Dio, non fa altro che dare risalto al sensus fidei del popolo di Dio e quindi dire: questo è un dato da credere con fede e con ossequio dell'intelletto. Voglio chiudere il discorso sull'infallibilità pontificia, che è ben più ampio di questo e ci vorrebbe più tempo a disposizione, e torno brevemente appunto sulla bellezza di un popolo di Dio che elabora il dato evangelico e si esprime. E si esprime cercando di valorizzare i dati evangelici e valorizzando e valorizzandoli il popolo di Dio si rende annunciatore. Questo credo sia una notazione che fa riflettere e può essere di ausilio per una riflessione storico-teologica che poi ognuno, se vuole, può avere modo, tempo e voglia di approfondire.